Alleluia, alleluia. Come Cristina ci ha letto, lo Spirito del Signore, dell'Eterno è su di me, perché il Signore mi ha mandato, mi ha unto per recare buone notizie agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli che hanno il cuore rotto e a proclamare libertà a quelli che sono in cattività o in prigione, l'apertura appunto del carcere ai prigionieri. Proclamare l'anno di grazia dell'Eterno, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che hanno un cuore dolorante, che fanno cordoglio, per stabilire, dare a quelli che fanno cordoglio in Sion una diadema al posto della cenere, l'olio della gioia invece del lutto. Come dire che a tutti quelli che sono tristi il Signore vuole dargli il motivo di rallegrarsi e di trovare la gioia. Questo succede a tutti quelli che vivono con lo Spirito di Dio su di loro. Gesù è l'espressione massima di questo, ma sapete che Dio vuole abitare nella vostra vita attraverso lo Spirito Santo e ognuno di noi diventa tempio, abitazione di Dio per mezzo dello Spirito Santo. Matteo 21, prima vi ho letto qualche parola nel Vangelo di Matteo, al capitolo 21, Gesù entra in modo trionfale in Gerusalemme, entra in modo fantastico, benedetto colui che viene nel nome del Signore, viene gridato da questi bambini, ma non solo bambini. Leggiamo questo fatto. Capitolo 21 inizia, dice che quando furono vicini a Gerusalemme, vicino a Betfage, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nel villaggio che si trova davanti a voi e subito troverete un'asina legata e un puledro con essa, scioglieteli e conduceteli a me. E se qualcuno vi dice qualcosa, ditegli che il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà presto. E tutto questo accade affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta, che dice: dite alla figlia di Sion, ecco il tuo re viene a te mansueto, montato sopra un asino, anzi un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro comandato, condussero l'asina e il puledro e posero sul puledro i loro mantelli. Ed egli, cioè Gesù, vi montò sopra. Immaginate, Gesù seduto sopra un puledro di asino. E una grandissima folla stendeva i suoi mantelli sulla via, mentre altri tagliavano rami di alberi, li spargevano sulla via, e le folle che precedevano, come quelle che seguivano, gridavano dicendo: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Alleluia. Vi riuscite a immaginare questa scena meravigliosa, però anche folcloristica? Gesù seduto sopra a questo somarino, su questo puledro. Questo puledro che cammina pian pianino, è la prima volta che qualcuno gli si siede sopra. Potete immaginare la scena. Sopra questo puledro vengono messe le vesti. Non c'era una sella, non c'era qualcosa di particolare. Le vesti. Ognuno dei discepoli di Gesù o di quelli che erano lì ci toglie una veste e la mette sul somarino. E gli altri che mettono i loro vestiti sulla strada perché anche questo somarino non calpestasse la polvere, ma piuttosto i loro vestiti. È un'immagine. Nessuno ha chiesto a nessuno di fare tutto questo. Gesù ha solo detto: andate a prendere là quell'asino e il suo puledrino. Ma non ha chiesto di fare tutto il resto, e tutto il resto viene fatto così, in maniera assolutamente spontanea. Nessuno vi ha chiesto di venire qui stamattina a lodare, adorare il Signore, ma l'avete fatto e gloria a Dio. Perché quando siamo insieme ci si accende il cuore e ci viene voglia di dire grazie Signore. E questa è una cosa meravigliosa, perché non fate qualcosa perché siete indotti da altri, ma c'è qualcosa dentro di voi che vi spinge a farlo. E questo fatto ci aiuta a capire che a volte abbiamo bisogno di fare le cose che nessuno ci dice necessariamente, ma che dentro il cuore sentiamo che è il caso di fare. Che senso aveva prendere il proprio vestito, buttarlo sulla polvere, sulla strada, perché un puledro di asino con sopra Gesù potesse camminare senza impolverarsi? Ma era un modo per dire: ci tengo tanto a quella persona. E anche noi questa mattina probabilmente siamo qui per dire: ci tengo tanto a Gesù. Non riesco a dirlo in modo migliore. Ognuno di noi ha il vestito che ha. Chi non aveva un vestito tagliava dei rami. Insomma, in qualche maniera ognuno dava la sua espressione. Avete cantato, avete pregato. Alcuni lo hanno fatto a voce alta, esprimendosi in maniera evidente. Altri l'hanno fatto dall'intimo del cuore. Qualcuno si è messo in ginocchio, qualcuno è stato seduto, qualcun altro si è messo in piedi, però è davanti a Gesù che le cose cambiano. Una grandissima folla era davanti, era dietro, Gesù era in mezzo. E quando Gesù dice: dove due o tre sono nel mio nome, io ci sono, e non dice: io sono davanti o sono di dietro, io sono in mezzo. Interessante. E quando adoriamo e benediciamo il Signore, Lui è lì, l'argomento della nostra lode. Quindi le folle che precedevano, come quelle che seguivano, il verso 9 dice, gridavano. Wow, gridavano. Erano entusiaste, non erano tiepide, non erano lì che dicevano: Signore, con una preghierina silenziosa. Ma gridavano. Evidentemente era il momento di gridare. Non è che sempre andiamo in giro gridando. Stamattina un pochino ci siamo mossi, ma in quel momento gridavano e gridavano tutti. Mi immagino Steve con un'altra squadra, tutti i nostri africani che wow! Che cominciano Jesus, Jesus! Ne avete mai visti queste chiese africane che cominciano a gridare, gridare al Signore? Forse è anche un fatto culturale, da loro sicuramente quando giri per strada trovi le persone che ballano, che cantano, dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina, c'è sempre qualcuno che balla, che canta, e non necessariamente sono cristiani, cioè, è un fatto culturale, e quindi gli viene bene, a noi un po' meno, però questo non fa fatto, ognuno di noi adora il Signore come si sente di farlo. E allora cosa succede? Che quando appunto stanno gridando e gridano Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. E questo osannare, glorificare Dio, è qualcosa che coinvolge la popolazione. E quando entrò in Gerusalemme, tutta la città fu messa in agitazione e si diceva: ma chi è costui? E le folle dicevano: costui è Gesù, il profeta che viene da Nazareth. La folle sapevano chi era, ma a Gerusalemme non si sapeva chi fosse. È strano questa cosa, è veramente strano che nella città di Dio non si sapesse chi fosse Dio. Questa è la cosa incredibile, che tante volte perfino nella Chiesa non si sappia riconoscere la presenza del Signore. Perfino Gerusalemme, la città di Dio, non riconosce Dio. Ma la folla, questi bambini, questa folla entusiasta che applaude, che acclama, dice: ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Gesù, quel profeta che viene da Nazareth. Avevano sicuramente una visione parziale, ma aveva una certezza: questo non è uno qualunque, questo è un profeta, è qualcuno che proferisce parole che vengono da Dio. Un profeta è colui che porta una parola che non è la sua parola, ma riferisce le parole di qualcun altro, e in questo caso un profeta che viene da Dio e viene appunto da Nazareth di Galilea. E non finisce qua. Accogliere Gesù nella propria vita, accogliere Gesù nella propria esistenza, chiamare Gesù e riceverlo nella nostra realtà ci porta a dei cambiamenti. Che ci piaccia o no, Gesù non ha mai lasciato le cose nella stessa maniera. Se Gesù andava a un funerale, il funerale non si faceva più. Il funerale è una cosa seria. Però quando arriva Gesù e tocca la bara, il ragazzo salta fuori. E quindi, ma come? Gesù va a scombinare un funerale, era tutto organizzato, erano pronti a seppellirlo. No, Gesù tocca la bara e il ragazzo esce. A volte a noi queste cose ci sconvolgono. Ma come? Avevamo preparato tutto, poi arriva Gesù e cambia tutto. Benedetto cambiamento. Alleluia. Eppure non sempre questi cambiamenti ci piacciono. Verso 12. Gesù entrò nel Tempio di Dio. Gesù non solo si accontenta di entrare in Gerusalemme, non solo si accontenta di essere acclamato dalle folle, non solo le folle dicono no, guarda che questo qua è un profeta, non è, mentre le autorità di Gerusalemme dicono chi è questo qua, e lui non gira tanto per prenderlo per il sottile, ma entra nel Tempio. Così che Gesù, quando voi lo chiamate nella vostra vita, lui non entra nel taschino, non si nasconde in un santino, in un crocifisso, in una Madonna che ci nascondiamo da qualche parte, ma entra nel Tempio, nella sua abitazione, entra là dove c'è un posto preparato per lui. E sapete che questo posto preparato per lui è il vostro cuore. E può sembrare una cosa però questo è quello che succede. Gesù entra a Gerusalemme, quella città che è la città di Dio, avrebbe dovuto conoscerlo, riceverlo, ma insomma con tutti i punti interrogativi, e Gesù arriva, va dritto, entra nel Tempio. E come fa a entrare nel Tempio? Entra, sapete come fa la luce quando entra in un posto buio? Il buio non c'è più. E questo è il fatto. Gesù entra nel Tempio e che fa? Scacciò tutti quelli che erano nel Tempio e vendevano. Opla. Leggiamo meglio. Gesù entrò nel Tempio, ne scacciò tutti quelli che nel Tempio vendevano, compravano, rovesciò le tavole dei cambiavalute, le sedie dei venditori di Colombo, e disse loro: sta scritto, la mia casa sarà casa chiamata casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. Ci fermiamo qua un momento. Gesù entra nel Tempio. Gesù entra nella tua vita quando tu lo chiami, ma non ti lascia come eri. A te ti piacerebbe che Gesù ti lasciasse tutti i tuoi traffici, tutti i tuoi imbrogli. Signore, io ti do questo, ma tu mi dai quello. Anzi, se tu mi dai quello, ti do quello. I mercanti nel Tempio. Anche noi siamo dei bravi mercanti, Gesù. Sì, io ti sarò fedele, però... lo sai che io ho quel problema, ho quella difficoltà. Voglio questo, voglio quell'altro. Quando arriva Gesù, non fa tanti complimenti. Quando entra nella tua vita, lui si sente a casa e ti butta per aria tutto. Ti piace? Non ti piace? Decidi tu. Ma quando arriva Gesù, ti butta per aria. E sia benedetto il suo buttarci per aria. Perché quando accendi la luce, finalmente ci vedi. Il buio è costretto ad andare via. E io non vi so spiegare, perché il buio non esiste. Esiste solo l'assenza di luce. Questa è una terminologia più o meno scientifica. E quindi se qua togliamo la luce, ci ritroviamo completamente al buio. Come dire che il male non esiste? Esiste solo l'assenza di bene? Riusciamo a collegare? Voi mi dite, no, ma il buio c'è. È certo che quando non c'è la luce, non c'è alternativa. Come è vero che il peccato esiste, come è vero che il male esiste, ma l'alternativa c'è. Fai entrare Gesù nella tua vita. Gesù entra nel Tempio e dice a Nabulagna belt in corsa, cioè rovescia tutto. Rovescia tutto. E dice, non è che manda via tutti, lui manda via tutti quelli che vogliono continuare a far commercio nel Tempio. Dice, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Il tuo cuore, la tua vita, la tua esistenza è fatta per adorare Dio, che tu lo sappia o no, sei stato fatto per essere casa di preghiera. Tu sei stato fatto per adorare Dio. Tutto quello che respira è fatto per adorare e ringraziare Dio. Dice che gli alberi battono le mani, dice che le stelle raccontano la gloria di Dio. Eppure noi stessi siamo stati costruiti per adorare il Signore. E stiamo bene quando adoriamo Dio. Stiamo bene quando siamo in comunione con Lui. Gloria a Dio. E questa è la nostra vita. La mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Tu pensavi di essere fatta per fare tante belle cose? Sicuramente fai tante belle cose, ma prima di tutto rispondi allo scopo essenziale, luogo, abitazione di Dio, dove lo Spirito Santo è reale e si muove. Quindi il Tempio, sto usando una simbologia fisica, Gesù entrò fisicamente nel Tempio di Gerusalemme quando ancora c'era e fece esattamente queste cose, è scritto anche in altri Vangeli, e questo fatto è un fatto storico che Gesù ha fatto questo. Poi il Tempio sappiamo che è stato distrutto, sappiamo che gli ebrei hanno continuato a fare quello che facevano, sappiamo che non è che hanno dato retta a Gesù, ma a tutti quelli che hanno creduto Dio ha dato il diritto di diventare figli di Dio. E quindi anche a noi oggi, che non crediamo più per i nostri meriti e perché pensiamo di essere bravi, riscontriamo che la presenza di Dio diventa reale nella nostra vita proprio perché abbiamo chiamato Gesù, l'abbiamo lasciato entrare e il buio è andato via. Si è visto anche le nostre schifezze e il suo perdono, la sua misericordia ci ha portato a trovare una nuova identità, una nuova vita, a ricominciare una vita nuova insieme a Gesù, dove noi non siamo più i padroni di tutto, ma siamo quelli che ospitano l'ospite benedetto, lo Spirito Santo, il Signore. E così la nostra vita ha preso una motivazione diversa. Il Tempio non è più un luogo di mercato, ma è un luogo dove si prega, dove si loda il Signore. E così la nostra vita non è più un mercateggiare, ma Signore, io non sono poi così cattivo come quello. Quante volte, Signore, ma perché mi succede questo? Che cosa ti ho fatto di male? Quante volte la gente mi dice delle robe del genere? Ma non le dice a me, le dice al Signore. È convinta, arrabbiato, come la testimonianza di prima. Ma questo è tutto un mercanteggiare. O con Dio accettiamo la grazia del fatto di essere abitazione dove Lui vuole venire a vivere e allora la sua presenza farà la differenza e voi non sarete più in balia dei vostri conti, del vostro mercanteggiare, ma la presenza del Signore in voi farà la differenza. Difatti, in quel momento, allora vennero a lui, che dice qua? Allora vennero a lui nel tempio, ciechi, zoppi, e lui li guarì tutti. Alleluia. Quando Gesù nella nostra vita diventa talmente reale che non è più una teoria religiosa, ma è quella realtà viva e profonda che comincia a trasformarci da dentro, e allora voi vedrete la mano del Signore sulla vostra vita. Perfino a Gerusalemme, città incredula, quante volte Gesù deve dire: Gerusalemme, Gerusalemme, tu che lapidi, tu che uccidi, tu che distruggi. Quante volte ho voluto salvarti, quante volte sono venuto da te, quante volte ho mandato profeti, quante volte ti ho detto che ti amo, ma tu non hai ascoltato. E se pensiamo alla nostra vita, quante volte Dio si è rivolto a noi dicendomi: ma figlio mio, perché continui a essere così ostinato? Ma io ti amo di un amore eterno, ho pensato a te, ho sempre pensato bene per te. Perché sei così ribelle? Lo sai che ti amo. E in questa maniera a volte il nostro cuore finalmente si piega, finalmente diciamo: venga il tuo regno, Signore, la tua volontà sia fatta. E quando finalmente ci arrendiamo al Signore e il Signore nel suo tempio ha fatto pulizia, ebbene cominciamo a vedere questi miracoli, perché poi arrivano questi ciechi, questi zoppi. A volte siamo noi così ciechi, così zoppi, ma pure ci accorgiamo come Dio utilizza la nostra debole umanità per benedire le persone attorno a noi. Perché non siamo noi gli autori di questo, ma è Gesù nella tua vita. Capite che questa parola è una parola antica. Ho preso dal Vangelo di Matteo questa riflessione e vi porterei nella lettera di Tito, al capitolo 2. Se tenete presente questa immagine, Gesù che entra nel Tempio di Gerusalemme, lo pulisce, e quando i mercanti non ci sono più, c'è Gesù e tutti i malati che arrivano vengono guariti. Questa immagine, tenetela davanti. Arriviamo a Tito, lettera di Tito, capitolo 2, verso 11, dice: infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare alle impietà, alle mondane concupiscenze, affinché viviamo in questo mondo presente nella nostra realtà sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione e la gloria del nostro grande Dio e Salvatore, il nostro Signore Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Insegna queste cose, riprendi con ogni autorità e nessuno ti disprezzi. L'apostolo Paolo incoraggia Tito, era un giovane discepolo che lavorava nella predicazione del Vangelo, e gli dice: insegna queste cose con ogni autorità e nessuno ti disprezzi, perché le parole che ti dico non sono le mie, ma vengono da molto più in alto. E l'autorità che tu hai non ce l'hai perché sei titolato, ma è perché è quella verità che viene da Dio. Guardando questa immagine, Gesù che viene accolto a Gerusalemme, Gesù che entra nel Tempio, Gesù che nel Tempio, dopo aver fatto pulizia, guarisce. Gesù che entra nella tua vita, l'hai chiamato, hai detto: Gesù, ho bisogno di te, non ce la faccio da solo. E allora questo Gesù che è reale, che è vivo, che è Dio, dice: la grazia, infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. Tutti sanno di Gesù, ma solo quelli che ci credono vengono ammaestrati. Tutti sanno di Gesù, molti sono religiosi, molti pensano di fare bene, ma Gesù vuole abitare il suo tempio. E il suo tempio siamo noi. E la grazia che salva, questa grazia salvifica di Dio, è apparsa a tutti gli uomini, ma non tutti li hanno ricevuto. Dice, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, lui ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Il Vangelo di Giovanni ci parla proprio in questi termini. Dice, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto. Allora, la grazia appare, ma che cosa facciamo di questa grazia? La grazia ci viene data, ma che cosa ne facciamo? Ci crediamo o non ci crediamo? E allora proprio questa grazia che salva, questa grazia di Dio che è apparsa a tutti gli uomini, per tutti quelli che credono, è reale. E ci insegna. Ci insegna qualcosa. Vi ricordate? Pulizia nel Tempio. Arriva Gesù, pulizia nel Tempio. Arriva Gesù nella tua vita, pulizia nella tua vita. Questa grazia ci insegna. E qualcosa dobbiamo imparare. E non sto parlando di regole, di legge, fai questo, non fare quello, ma è qualcosa che, come quei ragazzi, quegli uomini, quelle donne sulla strada di Gerusalemme buttavano il loro mantello e dicevano benedetto colui che viene nel nome del Signore. E così anche noi, al nostro incontro con Gesù, questa grazia ci insegna. E ci insegna che cosa? A rinunciare all'impietà, a rinunciare a tutto quello che è sbagliato, a rinunciare a quello che il mondo desidera, le mondane concupiscenze in tutte le sue forme, affinché viviamo nel mondo presente in modo sobrio, in modo sano, in modo giusto, in modo, dice piamente, cioè con la relazione diretta con Dio. Questo Dio che non è un pezzo di legno che adoriamo, ma che è vita presente nel nostro cuore, che ci permette ogni giorno di dire grazie. Grazie perché ci sei, perché non mi lasci e non mi abbandoni. E dove ci sentiamo incapaci e incompleti, torniamo sempre da Gesù, la tua luce, anche in questo angolo, Signore. Forse c'è anche un altro tavolino da rovesciare. Forse sono ancora un po' mercante con te, Signore. Perché penso ancora di essere bravo, penso ancora di avere dei diritti, penso ancora di essere meno peggio di quegli altri. Signore, anche questo tavolino, fuori, 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 fuori questa roba qua, perché bisogna che Gesù prenda spazio. Se no, se Gesù non prende spazio, che succede? Che non c'è spazio per quelli che hanno davvero bisogno. Questa casa deve diventare casa di preghiera. La tua vita deve diventare vita di preghiera. Spesso quando sono alla dozza dico ai ragazzi, questo posto deve diventare un posto di preghiera. Eh sì, è stato un posto, come si dice, di detenzione, di pena? No, diventa un luogo di preghiera. E per alcuni di loro questa è già realtà. E vi invito a ricordarvi dei nostri fratelli carcerati, perché Dio opera anche là dentro. E vogliamo che ogni casa diventi casa di preghiera, ma Dio vuole che ognuno di voi diventi una realtà di preghiera, perché il vostro contatto con Dio ci trasforma in maniera radicale. Ogni famiglia deve diventare realtà di preghiera. Abbiamo avuto ieri una giornata speciale per le famiglie, è stato un tempo speciale. Perché se le famiglie sono sane, la presenza di Dio è reale. Se abbiamo buttato fuori gli idoli, se abbiamo buttato fuori i mercanti, e allora ritorna ad essere quello che deve essere, una casa di preghiera. E così ognuno di noi diventa abitazione dello Spirito Santo per la grazia che ci salva. Questo dono immeritato, questa realtà che noi non possiamo conquistarci, ma possiamo ricevere perché tutti quelli che hanno creduto, tutti quelli che credono, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, Dio ha dato il diritto di essere figli. Quindi voi non siete, come dire, dei servi, benché serviamo il Signore, voi non siete, come dire, dei poveri disgraziati che cercano di essere approvati da Dio, ma dice che siamo figli. A quelli cioè che credono nel suo nome. Allora la grazia di Dio ci ammaestra, ci insegna quindi a rinunciare ai nostri mercati, al nostro mercato, al nostro modo di contrattare con Dio. Impariamo a ricevere, impariamo a credere, impariamo a dire sì Signore, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta. Quante volte avete fatto questa preghiera probabilmente prima di essere evangelici? Che noi evangelici abbiamo il vizio di non dirla mai questa preghiera. E anche questo è un problema. Forse perché siamo in un mondo cattolico e quindi ci siamo in qualche maniera, non diciamo quasi mai Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come è fatta in cielo, così è fatta, sia fatta sulla terra. Venga oggi, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre o non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vedete, abbiamo poca abitudine a ricordarci la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Ma questo venga il tuo regno e la tua volontà sia fatta, è qui, comincia dalla mia vita. Comincia dal Tempio, dall'abitazione dove Dio vuol venire ad abitare. La grazia di Dio che salva, ci ammaestra, ci insegna a rinunciare all'ingiustizia, ci insegna a rinunciare al male, affinché viviamo in questo mondo sobriamente, giustamente e piamente. Dice, aspettando la beata speranza e l'apparizione e la gloria del nostro Dio. Noi non stiamo vivendo solo per questo tempo, in questo momento. Ogni volta che rompiamo questo pane, questo vino, Gesù ci ricorda, fate questo in memoria di me finché io non ritorni, d'accordo? Quindi noi non siamo un popolo statico che sta qui in questo posto perché questo posto è comodo e quindi ci stiamo bene. Oggi, grazie a Dio, abbiamo questo locale, siamo benedetti da poter usufruire di questo posto. Ma questo non è la nostra destinazione finale, questa è solo una tenda che ci serve per non prendere l'acqua, visto che fuori piove. Ma siamo un popolo in cammino e aspetta il ritorno del Signore. E questa attesa del ritorno del Signore, vedo che la Chiesa ha perso il senso dell'attesa. Ricordo che quando eravamo bambini non si parlava di altro. 40 anni fa, quando mi sono convertito io, si parlava spesso, Gesù sta per tornare. E mi sa tanto che ce lo siamo un po' dimenticati. Io stesso predico poco su questo fatto che Gesù sta per tornare e che questo mondo va incontro a un giudizio che non se l'immagina nemmeno perché sta per succedere, che la crisi è la roba da redder, perché quel che sta per succedere su questa terra. Leggetevi un po' l'Apocalisse, così imparate che cosa sta per succedere. Perché le crisi del tempo presente è roba da ridere, le alluvioni è roba da ridere rispetto a quello che succederà. Perché parla che un terzo della popolazione mondiale sarà distrutta. E sarà un bel barbecue e non si divertirà nessuno. Ma nonostante questo, il mondo non si converte. Fratelli, sorelle, riflettiamo, facciamo attenzione, ritorniamo al nostro Dio, come ci ricorda Osea, ritorniamo al nostro Dio, ritorniamo a colui che ci ama davvero, che anche se ci ha ferito, l'ha fatto per curarci e lui ci guarirà. aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, il Signore nostro Gesù Cristo, il quale appunto ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per se stesso un popolo speciale. Un popolo speciale capace di operare bene, un popolo speciale capace di rappresentarlo su questa terra, un popolo speciale capace di essere semplicemente quello che è. Voi siete figli di Dio, capaci di rappresentare il vostro papà. E non vi dovete sforzare. Perché? Perché Dio è dentro di voi. Un melo non si sforza a fare mele, non può fare pere, fa solo mele. Se fa qualcosa di buono, fa solo mele. Un figlio di Dio che fa? Rappresenta il suo papà. E se c'è in me qualche via iniqua, Signore, purificami. È vero che noi sappiamo di essere fatti spirito, anima e corpo, e quindi se è vero che lo Spirito di Dio è entrato nella nostra realtà, e se è vero che siamo nati di nuovo, anche la nostra anima ha bisogno di essere allineata alla parola di Dio. E anche il nostro corpo deve imparare ad ubbidire. La grazia di Dio ci ammaestra. Considerate questa opportunità che Dio dà al suo popolo, alla sua Chiesa. Dio non ci ammaestra con la sua legge, ma con la sua grazia. Lasciamoci ammaestrare dalla grazia. Non vogliamo incontrare il giudizio di Dio, ma piuttosto vogliamo vivere nella sua grazia, sapendo che è la grazia che ci salva, che è proprio questa la grazia che ci salva, è apparsa e non ci vogliamo più rinunciare. Avete creduto nel Signore? Continuate a crederci. Avete creduto il Signore per la vita eterna? Continuate a crederci. Ma credete nel Signore anche nella vita presente. Quello che vi manca, Dio provvede. Dio che ha iniziato in voi un'opera buona, non si fermerà, non si stancherà finché quest'opera non sia completa. Prima abbiamo cantato "Ti ringrazio, Signore". Ma voglio che possiamo essere riconoscenti a Dio. Non so ai nostri ragazzi su quale canto ci guideranno in questo fine culto, ma credo che sia importante che riceviamo quella parola nei nostri cuori. Quella parola, Gesù ci dice che chi crede in me ha vita eterna. La parola si è fatta carne e ha abitato fra di noi e noi l'abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia. Nessuno ha mai visto Dio, ma l'unigenito Figlio che è nel seno del Padre è Lui che lo ha fatto conoscere. E Giovanni il giorno seguente vide e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il suo Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifeste, perché sono fatte in Dio. Dio ha mandato il suo spirito e non lo dà con misura. Il padre ama il figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel figlio ha vita eterna. Ma chi non ubbidisce, chi non crede, non vedrà la vita. Ma l'ira di Dio rimane su di lui. Chi crede in lui non è condannato.